Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici e cari amiche, benvenuti da Astrid Pannullo sulle frequenze di Radio Vaticana in diretta. Sentiamo spesso parlare di carcere e il primo aggettivo che gli accostiamo è duro, carcere duro. Ma cosa sappiamo davvero degli uomini e delle donne che popolano queste stanze strette, sovraffollate e con poca luce? A parlare della vita di queste persone da qualche mese sono proprio le loro vive voci, grazie a un progetto di Paolo Aleotti, giornalista, vaticanista durante il pontificato di Giovanni Paolo II, ma anche corrispondente della RAI a New York per 10 anni e professore, che ha deciso di dedicare il suo tempo ad insegnare ai detenuti a raccontare le storie di chi abita dentro, attraverso un'amica che conosciamo bene, la radio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Da dove è nata l'idea di dar voce a chi di voce, diciamo, ne ha poca anche quando si trova nelle aule di tribunale?
Beh, dico la verità che il carcere come laboratorio in qualche modo mi aveva sempre un po' incuriosito, attratto ed anche spaventato. Però l'occasione è venuta dalla telefonata di un, tra l'altro, un ex mio studente che adesso lavora con l'associazione Antigone, che mi ha chiesto se ero interessato ad andare a fare un laboratorio con i detenuti del carcere di Bollate per fare insieme un documentario radiofonico, cioè metterci insieme all'interno di un progetto, e questa cosa mi è parsa veramente molto affascinante.
Perché è stato scelto proprio questo carcere?
Il carcere di Bollate a Milano è un carcere, diciamo così, speciale, molto particolare nella costellazione di tutti i carceri italiani, perché da anni, da una decina di anni, sta provando un esperimento, sta tentando un esperimento, che è l'esperimento di applicare la legge italiana. E nel carcere di Bollate, per esempio, le porte delle celle quasi tutto il giorno restano aperte. E questo può sembrare strano, conoscendo o pensando all'immaginario che abbiamo noi del carcere, no? Ma invece è così che si potrebbe fare, e a Bollate si può fare. C'è stata una direttrice, la Castellano, che ha lanciato un po' questa idea. Adesso è cambiata la direzione, ma è rimasto il metodo, e quindi resta ovviamente il perimetro chiuso, le mura sono invalicabili, altissime. Il perimetro si può percorrere, ma per esempio noi con le nostre telecamere, quando le usiamo con i detenuti, non possiamo assolutamente riprenderle, e però le celle, le porte delle celle restano aperte. È uno dei tanti segnali della diversità di questo carcere, che permette a molti detenuti di tentare di ricostruirsi una biografia troppo spesso legata solo all'idea di restare per sempre delinquenti.
Quindi una rieducazione nella pena attraverso tante attività. Tipo
ho portato qui un elenco che però non vale la pena di leggere perché è lunghissimo, ce ne sono tantissime, sono 3 pagine. Leggo l'inizio: pubblicazione di 2 giornali fatti dai detenuti. Qui ne ho portato uno, si chiama Carte Bollate, che fa ridere perché è un titolo intelligente.
C'è il gioco, no? Di parole.
Poi manutenzione aree verdi e delle serre, accompagnamento detenuti in permesso, corsi per alcolisti, corsi di scacchi, bigiotteria, oggetti di carta, insomma.
Praticamente di tutto.
Praticamente di tutto, compresi anche una ventina di cavalli che servono per fare la ippoterapia, cioè il tentativo di ricostruzione del proprio io interno attraverso la cura degli animali, il contatto e tutto il resto. I cavalli recuperati alla mafia, recuperati, sono certamente non sono di puro sangue arabi. Ci sono molti detenuti che si sono accostati a questi cavalli attraverso alcuni istruttori, hanno cominciato a strigliarli, hanno cominciato a imparare a montare e tutto il resto, sì, ma soprattutto a prendersi cura di loro, e prendendosi cura di loro anche prendersi cura di se stessi.
Tutto ciò comunque finalizzato a un reinserimento lavorativo e sociale, quindi di questi ex detenuti. All'interno di queste attività quindi si è andata a inserire anche questa prodotta dal progetto che portate avanti tu e Antigone, sì. Di questi documentari in carcere.
Sì, solo una piccola chiosa per quanto riguarda le attività. La cosa più importante che loro fanno è sicuramente studiare e lavorare. Cioè c'è molto lavoro all'interno del carcere, e alcuni di loro hanno l'articolo 21 che permette loro
di uscire
dal carcere per andare a lavorare, e è la più alta percentuale rispetto a tutti gli altri carceri italiani. Io adesso non ho qui sotto con me le statistiche, però insomma, se sono 250 i casi in Italia, 140 sono solo a bollate che escono, e la cosa più importante è che questo metodo, diciamo così, un po' aperto, procura il fatto che non c'è recidiva. Di solito quando escono i detenuti di bollate non rientrano in carcere, non ci sono state fughe finora, anche perché c'è una sorta di coscienza dei detenuti che non vogliono rovinare questo esperimento.
Quindi un metodo vincente che dovrebbe fungere anche da progetto pilota per le altre carceri italiane.
Sì, e infatti recentemente anche il ministro è venuto a Bollate e in qualche modo ha riconosciuto questa priorità, diciamo così, del metodo Bollate. Ovviamente fatte tutte le debite attenzioni, insomma, però è sicuramente un metodo che, se fosse applicabile agli altri carceri, comincerebbe davvero a rovesciare la sorte di tanti istituti penitenziari italiani.
Ecco, all'interno, diciamo, dei progetti promossi dal carcere c'è anche questo che portate avanti, ripetiamo, Antigone e tu in prima persona, di entrare nel carcere e offrire ai carcerati di imparare a fare radio però attraverso dei reportage, e non semplicemente fare radio come già Bollate faceva da diversi anni.
Ecco, sì, io mi sono inserito, in effetti noi ci siamo inseriti su un progetto che già esisteva di Radio Bollate, e quindi in qualche modo ho trovato già un piccolissimo studiolo, se si può dire così. C'è una stanza comunque, che è la stanza della redazione di Carte Bollate, che serve anche in qualche modo come stanza della redazione della radio. Ci sono due, tre volontari che lavorano: Susanna Ripamonti, che è la direttrice di Carte Bollate, Maria Itri, che è una volontaria che fa radio con loro, e quindi in qualche modo ho trovato un piccolo terreno fertile, perché c'era già chi sapeva mettere le mani sul computer, sapeva montare, c'era già chi in qualche modo si era imparato. Certo, stiamo parlando tutto di work in progress, non è che però c'era un terreno fertile. Su questo si è innestato il nostro progetto.
Ecco, questo progetto, parlacene un attimo, come è nato, come si sta sviluppando?
Ma quando sono arrivato, io ero stato in alcuni carceri, in tanti carceri, non solo italiani, anche ad Huntsville in Texas, famoso tristemente per le condanne a morte, però sempre per un giorno, per due giorni, e non mi era mai capitato di avere così un rapporto duraturo con un istituto penitenziario, e quindi mi sono chiesto come impostare il rapporto, e ovviamente mi sono ascoltato tanti documentari radio e sono andato a vedermi i film dei Taviani. Insomma, in qualche modo ho cominciato anch'io a entrare all'interno, e poi mi sono chiesto se fosse meglio arrivare con un progetto mio oppure svilupparlo insieme a loro, e questa seconda strada è stata quella che ho scelto, per cui ho chiesto alla direzione se io ho chiesto di fare un bando, ecco, un bando, chi volesse partecipare poteva scriverci.
E quindi non è stata la direzione a scegliere dei meritevoli
per partecipare.
Ma sono stati proprio loro a venire da te?
Assolutamente, ci sono state all'inizio, lì ci sono 1.080 credo uomini detenuti maschi e un centinaio nel reparto femminile, che sono separati. E all'inizio avevano detto una settantina di persone e nessuna donna, e mi sembravano troppi, francamente, per poterci lavorare davvero, e quindi abbiamo fatto proprio, siamo andati reparto per reparto a fare i piccoli test, a capire perché. Ovviamente poi, mettendo da parte quelli che non entravano nella prima tranche per il progetto che continuerà adesso, infatti riprendiamo ora a ottobre con i secondi, insomma, no?
Quindi date comunque un'opportunità a tutti quelli che desideravano partecipare.
Assolutamente, quindi all'inizio sono stati una ventina, alcuni già si occupavano o di Carte Bollate o di radio, altri erano veramente nuovi, quindi dovevano iniziare totalmente qualsiasi tipo di rapporto col giornalismo e con la radio. E poi c'è stata interessante la cosa del reparto femminile, perché all'inizio tutti, a cominciare dalla direzione, l'educatrice, tutti mi hanno detto lascia stare, perché perché il reparto femminile di quel carcere, non solo di quello, è una cosa diversa. Le donne
sono mondi a sé.
Sono mondi a sé. Le donne, così mi raccontavano, io non conosco fino in fondo, diciamo, la realtà, le donne hanno un rapporto diverso col carcere, più profondo, come sono le donne, spesso più profonde di noi uomini, e anche più conflittuale, l'accettano di meno, mentre per la popolazione maschile non è difficile impostare una partita di pallone dentro il carcere, visto che ci devi stare. Per una donna invece il dolore della reclusione e molto spesso anche della distanza dagli affetti, dai figli, dalla famiglia è talmente forte che vivono male, malissimo, no, quelle esperienze, e quindi stanno chiuse in sé. E però io ho chiesto lo stesso di avere un incontro con loro, e c'è stato un incontro tra l'altro anche molto bello, perché all'inizio vedevo che mi guardavano senza vedermi, proprio guardavano oltre, non gli importava niente. E poi ho raccontato un episodio. Io ho cominciato a fare radio fondamentalmente perché mi vergognavo un po' di farmi vedere, non so, magari dagli amici, dalle amiche, dalle ragazze, e sentivo che invece al telefono mi accettavano. La radio era un'estensione di questa cosa, e questo è stato il motivo per cui ho iniziato, ma da piccolissimo, con i pantaloncini corti, a fare la radio tantissimi anni fa. Bene, questa cosa ha veramente convinto 5, 6, 7 donne detenute a venire, perché poi ho scoperto perché si seccavano di farsi vedere, lì la loro femminilità ovviamente
offesa,
è umiliata, messa da una parte, si curano poco. Potersi esprimere attraverso la radio è diventato per loro invece un fatto fondamentale, e sono tra le migliori ovviamente di questa redazione di 25 che ho.
Le donne sono portate a fare un diario di ciò che vivono. E quindi sei riuscito a creare una classe mista, già cosa molto difficile, abbiamo detto,
sì,
in carcere. Ecco, quando la partecipazione è diventata volontaria, come si sono approcciati loro al lavoro? Erano curiosi di conoscere questo strumento? Come si sono approcciati a te e soprattutto a quello che proponevi? Perché ancora, diciamo, non avevi formulato a loro un'idea precisa del progetto. Tu eri entrato con un'idea che poi si è sviluppata diversamente.
Sì, diciamo che io ovviamente la mia idea l'ho espressa. Ho detto che volevo produrre assieme a loro un documentario. Mi sarebbe piaciuto che loro diventassero inviati all'interno del loro carcere, visto che per ora non possono uscire. E quindi però che iniziassero a guardare le cose che di solito fanno ogni giorno con altri occhi e con la volontà poi, no, di comunicarle all'estero, all'esterno o all'interno stesso del carcere, ma attraverso uno strumento che è la radio. Quindi l'acquisizione dello strumento radio e poi la capacità e la voglia di comunicarlo.
E lo volevi intitolare Carcere a 5 stelle.
Beh, era stata un'idea così anche un po' provocatoria, nel senso, oggi 5 stelle vuol dire tante cose, evoca tante cose, ma ovviamente evoca anche gli hotel a 5 stelle, gli alberghi a 5 stelle, quelli un po' di lusso.
Extra lusso.
E quel carcere ha tutte le prerogative per sembrare un carcere di quel tipo. Devo dire che su questo, ma più che sul titolo, sul concetto, è scattata una discussione bellissima, importantissima, e visto che poi lì, quando si entra, si lasciano fuori telefonini, orologi e tutto il resto, è durata secoli, io non ero neanche accorto, sono uscito che era sera, ero entrato che era mattina, perché ho scoperto che lì loro avevano dei dubbi, come dirti, etici, e nel senso che loro dicevano: ma se noi parliamo tanto bene di questo carcere, che in effetti ci ha dato la possibilità, la capacità, la chance di
crescere.
Eh sì, ma di impostare una nuova vita. Molti di loro appartengono a quella schiera di persone che sono abituate ad entrare e uscire dal carcere, pensano che la loro vita sarà per sempre quella. E invece a Bollate possono imparare a riparare i telefonini, perché quello fanno, c'è un call center interno, possono imparare a fare la radio, possono imparare a fare i falegnami, sta aprendo una tipografia, la apre un detenuto che oggi è detenuto, ma poi tra un po' sarà libero, ma vuol continuare a fare il direttore della tipografia per dar lavoro a quelli che sono dentro. Dunque possono riscriversi la biografia, la vita. E allora dicevano: ma se noi parliamo così bene di questo carcere, non è che solleviamo intanto la rabbia degli altri carcerati, la rabbia degli altri carceri. E che cosa pensano le persone che non sono in carcere, che oggi non trovano un lavoro, che sono precari, e noi magari ce l'abbiamo il lavoro, e che magari non pagatissimo, però
più remunerato di quello di uno stagista
assolutamente,
a costo zero.
Assolutamente. Quindi diciamo che ho trovato una grandissima attenzione e alla fine abbiamo deciso, come dirti, di acquisire gli strumenti e poi però di cominciare a ragionare su quale tipo di racconto dovevamo fare lì dentro. Abbiamo deciso insieme di fare il racconto della vita quotidiana, perché poi è quello che di solito non si sa. Noi abbiamo le idee di quello che succede nel carcere per i picchi che ci sono, per le cose di violenza che ovviamente ci sono, a volte anche dentro bollate, per gli scontri, ma non sappiamo quotidianamente qual è la giornata di un detenuto. E quindi ecco, abbiamo deciso un po' insieme in questo primo documentario, saranno 5 documentari di 15 minuti, un documentario in 5 puntate, diciamo così, e che presumibilmente si trasmetterà a Radio 3, così siamo d'accordo con il direttore di Radio 3, che è molto interessato a questo progetto, totalmente pensato, realizzato dai detenuti del carcere di Bollate, ovviamente con una supervisione di chi, insomma, magari di radio ne masticava più di loro fino all'altro ieri almeno.
Ecco, gli hai chiesto di fare gli inviati. Ora, nel nostro immaginario l'inviato è chi esce fuori, chi va in guerra, chi racconta una storia lontana. Tu invece gli hai chiesto di fare una cosa difficilissima, gli inviati all'interno di quattro mura. Come si fa l'inviato all'interno del carcere?
Ma perché in qualche modo è una cosa che, tra l'altro, hanno contribuito ad insegnarmi fino in fondo loro stessi. E c'è un concetto molto forte, molto bello, che la libertà è quella che sta dentro di noi e come dirti, tu puoi fare un viaggio al Rio delle Amazzoni senza vedere niente, senza capire niente, senza inviarti da nessuna parte, puoi fare un viaggio negli studi di Radio Vaticano e sentirti un inviato. Dipende da come vedi le cose, dipende da come le leggi e da come sei in grado poi di comunicarle agli altri. Se tu ti metti con gli occhi della curiosità, della voglia, dell'intelligenza, e allora sei un inviato dentro la tua vita, e altrimenti no. Ecco, e loro, è questa la differenza che sentono loro stessi nei confronti di tutta una schiera, peraltro, di detenuti, anche all'interno del carcere di Bollate, che sono quelli che decidono di non approfittare di questa occasione che ti dà la società, che ti dà Bollate, preferiscono chiudersi dentro la cella, preferiscono chiudere il loro cervello, preferiscono non inviarsi da nessuna parte, ma mettersi in un angolo della cella e dire: io sono stato punito, è giusto che sia punito, devo star qui 3 anni, preferisco non pensare niente in questi 3 anni e poi me ne vado.
Quindi un isolarsi nel proprio dolore. Questi ragazzi e ragazze chi sono? Perché poi le persone che ti trovi di fronte sono spesso diverse, hanno storie diverse da quelle che tu ti immagini. Spesso noi li giudichiamo con un pregiudizio perché partiamo dall'idea che tu sei comunque un carcerato, ti vedo, ok, ti schedo, sei uno spacciatore, sei un assassino. Invece come ha funzionato per te da un punto di vista umano proprio?
Bravissima, esattamente così come dicevi tu. Cioè, la prima volta che sono entrata, involontariamente il mio gioco interno era quello di dire: ma questo che avrà fatto, ma lei che avrà combinato, ma... e quindi li schedavo per quello che secondo me la loro faccia, la loro fisionomia mi suggeriva.
Per il reato, quindi.
Per il reato. Dopo 3-4 volte che io ero all'interno ho cominciato a guardarli, a sentirli in un altro modo, cioè li guardavo negli occhi cercando di capire se erano capaci di fare la radio, se erano simpatici, se erano antipatici, questo al di là di quello che avevano combinato, no? E loro, guardando me negli occhi, se ne sono accorti, e uno di loro un giorno mi ha chiesto: ma tu perché vieni qui? Ma chi te lo fa fare? E io ho detto: ragazzi, ma io imparo più da voi di quanto voi impariate da me, perché guardate che appunto io entravo i primi giorni pensando, ma questo che... oggi penso cose totalmente diverse. E loro mi hanno detto: bravo, vedi che stai crescendo? Hanno detto loro a me. Cominci a capire che noi non siamo reati che camminano, ma siamo delle persone che hanno commesso un reato e va punito il reato, non la persona in quanto tale, no? Non punisci Paolo in quanto Paolo, ma in quanto abbia fatto qualcosa di... In questa discussione, se vuoi posso raccontarti un episodio che secondo me è potentissimo, si è inserito uno di loro e mi ha detto: ma guarda, è proprio così come dici tu. Infatti dice: sai che una volta io ormai esco con il mio treno, vado fuori perché mi danno dei permessi dopo più di 10 anni di carcere. Io non so, non sapevo ancora che cosa avesse combinato questo signore. Esco e vado in treno, e quando esco, dice lui, mi metto la mia camicetta bianca, mi metto le cifre e sono molto felice, sono tranquillo e sereno, e tutti mi pensano che sia una brava persona, e lo sono. Lui appartiene ad una di queste attività che fanno all'interno, si chiama sportello giuridico. Alcuni che sanno, masticano un po' di più di legge, sanno di legalità e aiutano gli altri. E lui quindi si è messo lì ad aiutare gli altri e stava scartabellando questi dossier. Entra nel treno, entrano due signori distinti, lo guardano, gli dicono: lei si intende di legge? Dice sì, aiuto dei detenuti. Questi due signori hanno cominciato a parlare malissimo di tutti i detenuti, dicendo bisognerebbe buttar via la chiave del carcere e tutto il resto. Lui li ha fatti parlare e alla fine ha svelato che lui stesso era un detenuto e non un avvocato. Questi sono rimasti malissimo e lui mi ha detto: e pensa come sarebbero rimasti se avessero saputo che io ho ucciso mia moglie. E io ho detto: ma tu hai ucciso tua moglie? Dice sì. E sapessi, Paolo, che io non volevo mai uscire dal carcere fino a quando non fossi riuscito a perdonarmi, fin quando non avessi espiato. E questa cosa, cioè, io ho messo molto più tempo per perdonare io me stesso di quanto ci abbiano messo i genitori di mia moglie.
Quindi, diciamo, incontri umani potentissimi e anche molto diversi da quelli che tu fai al di fuori del carcere, perché tu insegni anche in una scuola di giornalismo. Fare contemporaneamente questi due corsi, che cosa ti ha portato a livello umano? Incontrare dei ragazzi più frustrati che non trovano lavoro, stagisti a costo zero, e invece l'entusiasmo e la forza di volontà di fare che ci mettono questi carcerati?
Guarda, mi danno tanto entusiasmo i detenuti, i carcerati, tanto quanto me ne danno i miei studenti del corso dalla Fondazione Basso, perché francamente anche lì trovo delle risorse umane potentissime. E tutto questo, secondo me, io adesso riesco a... sono riuscito a elaborarlo, perché il prossimo corso che faccio a Bollate lo faccio con alcuni studenti dell'Università Cattolica di Milano, e quindi metto insieme degli studenti che all'università studiano giornalismo e dei detenuti. Vediamo un po' da questa miscela che esplosione verrà.
Quindi l'interno che dialoga con l'esterno in un costante apporto di forze nuove e diverse. Ringraziamo Paolo Aleotti per averci raccontato questa storia, per aver portato fuori le storie di dentro e per tutto il lavoro che fa con questi giovani e con queste persone che, come diceva Cesare Beccaria nei suoi dei delitti e delle pene, vanno rieducate e non condannate. Vi lasciamo con le parole di uno dei ragazzi, perché è importante dar voce a chi sta dentro. Grazie.
Io credo che abbiate ragione, soprattutto Gaetano, lui, quando si parla di Bollate, che bisogna parlare di altre carceri. Sono convinto che Bollate serva a istruire le nuove leve della società, i nuovi magistrati, perché lui ha presente quanti ragazzi universitari passano settimanalmente qui da noi, e facendogli vedere come viviamo riusciamo a avvicinare il carcere alla società, e perciò i magistrati che in futuro dovranno giudicare i detenuti li giudicheranno in modo diverso da quelli di adesso. È questo che serve Bollate, non serve, è logico che se noi li paragoniamo agli altri carceri non si può, ma noi dobbiamo parlare del nostro presente per fare in modo che anche le altre persone riescano a capire, avvicinarsi al carcere, perché se le persone hanno paura, il carcere diventa straniero, diventa come dello straniero, non ci si fida, no? Noi dobbiamo inculcargli la fiducia e fare in modo che i nuovi magistrati, i nuovi educatori riescano a pensarla nel modo giusto, applicando le giuste regole, possono comunicare che siamo delle persone, non siamo dei detenuti. È questo che quello che conta di Bollate. Negli altri carceri si vive male, e ci ho vissuto per tanti anni, però non c'è possibilità negli altri carceri di dar voce. Qua sì, qua possiamo dar voce perché vengono gli esterni qua dentro, e il nostro compito è quello, cominciare a educare le persone fin da ragazzi.